8, le 8 e 40 minuti ed eccolo qua, rauco come Polifemo, grigio come una polvere sottile, un uomo che sta al capitalismo come il PM10 sta al polmone. Lei in fondo è tosse nel bronco del capitalismo, caro professor Di Stefano.
Che brutta immagine.
Vabbè, però, come dire, rende l'idea, ci si riconosce.
Però l'immagine le...
L'immagine è forte, proprio, no, sì. Indubbiamente forte, però l'importante è essere...
Un po', come dire.
Un po'?
Rigetto.
Un po' rigetto?
Beh, sì, la tosse nel bronco mi sembra un po'...
Vabbè, però è catartica, liberatoria e soprattutto responsiva di un problema. Metafore a parte, rieccoci qua, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuto, devo dirle subito che sono un po' deluso dalla bolla di questa settimana. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Sì, dopo la bolla del sushi, del burro, dello zinco, mi aspettavo, che ne so, la bolla...
quella del nickel.
Delle big bubble, quelle belle bolle che fanno bang e fanno boom e fanno bing e bang e boom.
Beh, una bolla delle caramelle ci potrebbe essere, non so se hai visto la notizia di oggi.
No, francamente mi è sfuggita.
Della Ferrero che si è comprato il colosso delle caramelle americano.
Ah.
Quindi, cioè, ho visto che c'è grande attenzione, soprattutto sulla stampa finanziaria, diciamo, degli Stati Uniti, in particolare il Wall Street Journal, che dedica ampio spazio alle implicazioni di questa acquisizione e quali potrebbero essere le risposte.
E al tema della carie, anche perché lei mi insegna che la caramella, soprattutto laddove è particolarmente diffusa, provoca carie nel dentino del bambino, che poi quando cade non incontra la fatina ma incontra il dentista.
Vabbè, quello ok. Però l'attenzione è soprattutto su questo, perché appunto l'operazione testa poi le reazioni dei concorrenti, in particolare di Unilever e Nestlé, insomma.
Però la bolla che lei ci voleva portare e consegnare questa settimana è quella solita dei mercati azionari americani, che ogni tanto si gonfiano come faceva la rana con il bue e poi poff, per aver troppo voluto.
No, ma qui il legame con il record storico che è stato segnato questa settimana di 23.300 punti, in realtà sembrava interessante perché ha coinciso con l'anniversario, il trentennale del Black Monday, il famoso crollo di quasi 25 punti, cioè di quasi un quarto del mercato azionario in un solo pomeriggio drammatico di Wall Street. E quindi tra il crollo e il ricordo appunto di quel crollo e il nuovo record storico sembrava un parallelismo abbastanza importante, anche se ovviamente le condizioni e la situazione è profondamente diversa.
Comunque sono 30 anni dal Black Monday e quindi tanti auguri Black Monday.
Tanti auguri,
come è diventato,
sì,
grande.
Tanti auguri a quello che appunto fu uno degli esempi.
Io non me lo ricordo il Black Monday, cos'è che era successo?
19 ottobre dell'87, allora sostanzialmente i prezzi delle azioni erano a quota 18 nel rapporto tra valore e utili attesi, era il livello massimo, e quindi il Dow Jones cedette in un giorno 508 punti, che all'epoca significava il 22,6% di flessione in una sola giornata. Da lì nacquero una serie di regole, per esempio il famoso blocco delle vendite automatizzate quando si supera una variazione dell'indice di 7-8 punti percentuali, e una serie di altre misure per tentare di arginare gli effetti appunto di vicende come quella appunto del Black Monday, che poi produsse, stiamo parlando dell'87, una vera e propria crisi a livello internazionale.
Questi gli effetti, ma poi bisogna ricordare le cause. A causare il Black Monday fu Visco.
No, a causare...
Ah, non è stato Visco?
No, non è stato Visco a causare Black Monday, era stato appunto l'eccesso precedente della corsa dei mercati azionari, che erano saliti, in particolare il Dow Jones, del 44% in 7 mesi, quindi si erano accumulate, come dire, una bolla molto rapida, e quindi il crollo di quel lunedì fu una conseguenza appunto di questo classico come dicono gli americani, boom and burst, cioè crescita e poi scoppio della bolla.
È scoppiato invece, l'abbiamo appena citato, il caso Visco, ci dobbiamo necessariamente ritornare. Ci tocca, il professor Di Stefano ha già detto in parte la sua, al demone del tardi in corso di settimana a freddo, adesso ci torniamo sopra, anche perché nel frattempo sono state consegnate le 4200 pagine di documenti.
Non è proprio così, eh?
No, non è vero?
No.
È una fake?
No, non ha consegnato le 4200 pagine, l'elenco delle 4200 file che mette a disposizione, ma non ha portato.
Quindi vuol dire che siamo a 700.000 pagine, una roba che neanche Xi Jinping avrebbe potuto mettere.
Sì, perché nell'incontro che ha provocato violente polemiche con i membri di vari gruppi della commissione d'inchiesta sulle banche, Casini e Visco si sono accordati su una lista di documenti che adesso verranno trasferiti alla commissione parlamentare e che sono riferiti ovviamente alle attività ispettive di Banca d'Italia sugli istituti oggetto della commissione d'inchiesta, perché lo ricordiamo, la commissione d'inchiesta ha un perimetro almeno formalmente in base alla legge istitutiva che riguarda solo le crisi degli ultimi 7 istituti di credito.
Le ragioni della difesa quindi non sono ancora note, le ragioni dell'accusa invece sono state largamente esplicitate da diverse voci e anche su diversi organi di stampa. Dove sta la ragione?
Ma direi che la ragione non sta, come al solito, nemmeno nel mezzo, nel senso che
la ragione si dà ai matti, poi
senza alcun dubbio Visco, in quanto governatore di Banca d'Italia, cioè in quanto in carica dal 2011, non può essere considerato responsabile delle crisi che si sono manifestate tra il 2015 e il 2017, quindi non è certo lui in estrema sintesi il responsabile ultimo. C'è senza dubbio, come ha detto in modo chiaro, molto limpido, il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, mercoledì, quando è stato audito proprio dalla commissione, ha detto chiaramente: ma qui è un colabrodo, per muoversi tra i regolatori ci vuole il tom-tom, perché c'è una sovrapposizione di ruoli tra Banca d'Italia, BCE, comitato della BCE che deve controllare, Consob, eccetera. I procuratori, se vogliono perseguire qualche reato, devono inventarsi delle cose astruse, perché la normativa è assolutamente insufficiente e reati molto gravi vengono considerati come delle bagatelle, dice sempre Greco, quando vuol dire che insomma la norma è insignificante. Quindi questi buchi non sono certo imputabili al governatore attuale della Banca d'Italia, anche se è una responsabilità dell'istituto di vigilanza e della Consob. Quello che a me sorprende in tutto questo è il silenzio assoluto rispetto alla responsabilità della Consob, cioè si spara solo su Via Nazionale e la Commissione Nazionale di Controllo della Borsa dov'era? Perché nessuno mette in discussione il ruolo di Vegas, che da questo punto di vista invece è molto più rilevante di quanto non sembri rispetto alle vicende delle banche e i danni ai risparmiatori.
Quindi per provare a sintetizzare il pensiero del procuratore capo di Milano Francesco Greco, possiamo dire che la macchina del credito ha un buco nella gomma, ma poi la aggiusteranno come sempre in Italia con il chewing gum.
Esatto. Mi sembra una sintesi perfetta.
Molto bene. Adesso vedremo che ne sarà di Visco, che potrebbe
anche scegliere di tirarsi fuori da solo, Non è una delle ipotesi che circola, è che a questo punto sia lui a voler fare un passo indietro per difendersi diciamo meglio, e quindi potrebbe anche scegliere, questa è una delle ipotesi, di non accettare un'eventuale riconferma da parte di Gentiloni, che è in una tenaglia non semplice, perché appunto da una parte ha l'inaudita, da un punto di vista formale, mozione parlamentare contro la Banca d'Italia, dall'altra ha la problematica appunto di decidere se rinnovare adesso la nomina del governatore, concordandolo ovviamente con Mattarella, o invece scegliere di aspettare il risultato del voto, ma questa sembra un'ipotesi assolutamente non percorribile.
Comunque vedremo se Visco farà un passo indietro oppure verrà licenziato. Detto questo, lei mi conferma che è sempre dalla parte dei lavoratori licenziati?
Assolutamente,
assolutamente,
ma,
sì.
Ma non è il caso di Visco.
Non
però,
è il caso di Visco.
Anche perché non verrebbe licenziato, no, ma semplicemente non riconfermato,
no, certo,
ai vertici di Banca d'Italia. Peraltro, Visco è stato per molto tempo, dal 97 al 2002, al Dipartimento Economico dell'OCSE, quindi era anche proprio fisicamente non a Roma. Non alla Banca d'Italia, ma era appunto a Parigi, alla sede dell'OCSE.
No, ma non mi riferivo necessariamente a Visco, ma in generale a tutti quei lavoratori che vengono licenziati, e vorrei che lei esprimesse pubblicamente un attestato di solidarietà, per esempio per Lulù.
Sì, non so chi sia, però immagino che tu adesso possa intervenire con qualche animale dalle prime pagine.
Come ha fatto a indovinare?
Ma chissà come mai, come ha fatto a indovinare?
Non è che intervengo io, è il grande,
no, vabbè, ma dico,
è il grande flusso dell'informazione che atterra sulle home page dei quotidiani. Stiamo parlando della Stampa di Torino che ci dà questa notizia, occhio che è grossa. La CIA licenzia Lulù, il cane che odia annusare gli esplosivi. Cioè, sta povera, e c'è anche l'immagine di Lulù con gli occhi tristi, che è stata licenziata dalla CIA perché non voleva annusare gli esplosivi. Costruiamo insieme un
quasi
hashtag.
Quasi ai stessi livelli della Yellen.
Adesso ci arriviamo, ma facciamo insieme l'hashtag, sì. Je suis Lulù.
Je suis
Lulù.
Lo
condivide con
non
me.
Non so perché in francese, visto che è legato alla CIA, però va bene.
Ho capito, però è sempre
Je suis Lulù, assolutamente.
Anche lei. Oh, bravo. Citava la Yellen perché c'è il rischio che Trump
venga licenziata, prenda
il treno pure lui e decida che la Yellen è meglio che torni a casa.
Sì, con un anche qui credo che valga la pena sottolineare il parallelismo preoccupante tra il governo, cioè le scelte del Parlamento, la mozione contro Banca Italia e Trump, perché mi sembra che la situazione è simile. Trump è quasi certo che non rinnoverà il mandato a Janet Yellen, che è presidente della Fed dal 2014 e che anche negli ultimi mesi, prima, durante e dopo le elezioni di Trump, ha insistito sul fatto che non bisogna modificare l'impianto regolatorio che è stato varato durante gli anni dell'amministrazione Obama. La Yellen probabilmente verrà sostituita. Qui c'è una gara a 5, secondo le indiscrezioni della stampa statunitense, nel senso che ci sarebbero 3 conservatori, ma non oltranzisti, e 2 falchi repubblicani in pole position.
Non era 3 falchi e 2 colombe?
O 3 falchi e 2 colombe?
Perché il numero è importante,
sì,
chi
sì,
ce n'ha
sì.
di più?
Comunque, per capirsi, il più quotato, anche perché non darebbe il segnale di una vera e propria rottura, è Jerome Powell, che fa parte del board della Fed e che probabilmente proseguirebbe parte delle politiche monetarie dell'attuale governatrice, anche se allenterà i controlli sulle banche. E diciamo il più oltranzista, quello che piace di più a Wall Street, visto che, come è noto, questa è l'amministrazione con maggiori legami e maggiori presenze di uomini della finanza di Wall Street, è Gary Cohn, che è l'attuale rappresentante dell'amministrazione del Comitato Economico Finanziario, e che è a favore della deregulation totale, e che è il candidato appunto preferito da Wall Street.
È circolata anche la voce che Trump possa sostituire la Yellen con un pensionato di Denver che ha detto di sparare al debito se solo si avvicina, e questa potrebbe essere
l'outsider.
Sì, la chiusura del cerchio. Peraltro Italia, Stati Uniti, ma anche l'Inghilterra non è un paese per governatori di banche centrali.
È un periodo difficile per governatori delle banche centrali,
sono disgrazia.
Mark Carney, che è l'attuale governatore della Banca d'Inghilterra, che è stato nominato nel 2012 dal cancelliere dello scacchiere allora George Osborne, il conservatore che faceva parte dell'amministrazione di Cameron, è sotto tiro perché nelle ultime settimane ha minacciato, anzi ha proprio esplicitamente detto che di fronte al picco dell'inflazione che si è registrato in Inghilterra è pronto a un rialzo dei tassi in tempi relativamente brevi. Questo ha provocato un'ondata di polemiche e di accuse nei confronti di Carney, perché evidentemente un rialzo dei tassi in una fase così confusa come quella della Brexit potrebbe avere degli effetti negativi sull'economia britannica. Si parla di un rialzo dello 0,25% dopo il taglio che era venuto in seguito proprio al referendum sulla Brexit, e Carney ha detto che nei prossimi mesi, se l'economia continua di questo passo, potrà essere appunto necessario fare anche due rialzi dei tassi, e questo sarebbe un segnale molto rilevante e un rischio consistente per l'economia britannica sotto il peso appunto della vicenda sempre più confusa, ormai non si capisce più nulla, relativa alla Brexit e alle trattative con Bruxelles.
Il congresso del Partito Comunista Cinese invece lo ha confermato il governatore della Banca Centrale?
Assolutamente confermato il governatore della Banca Centrale, che in una quasi scelta coordinata ha parlato anche egli in corrispondenza proprio mentre è in corso il congresso del Partito Comunista, e ha detto chiaramente che è pronto a intervenire, perché in questo momento in Cina c'è il cosiddetto Minsky moment. Si cita l'economista post-keynesiano quando si vuole fare riferimento ai rischi connessi alle attese di crescita non corrispondenti alla realtà e molto speculative. È un messaggio molto rilevante, perché dà l'idea appunto che ci sia un asse molto chiaro segnato dal presidente Xi Jinping rispetto al fatto che bisogna bloccare alcune dinamiche speculative, in particolare dinamiche speculative legate ai mercati finanziari. Quindi con nostro grande piacere questo riporta sulle pagine dei giornali la figura di Ayman Minsky, che tra l'altro è stato molto spesso in Italia e a cui è titolato il Dipartimento di Economia dell'Università di Bergamo.
Resteremo in Asia, poi nella seconda parte del giorno dell'Ocuse saremo lì, e non solo, perché domenica si vota in Giappone e sembra che Lab Economics abbia avuto grande successo e possa garantire ad Abe la riconferma. Ma intanto andiamo in pubblicità e poi torna finalmente questa settimana anche il professor Alessandro Santoro, seconda parte del giorno dell'Ocuste tra poco.